Un titolo mondiale in 125, 24 vittorie, 103 podi, 20 pole position, 22 giri veloci in gara. Oggi parliamo di Andrea Dovizioso. Io sono lo Zam, questo è l'81esimo episodio di A Tutto Gas, il podcast domenicale di Moto.it. È sempre stato velocissimo fin da bambino, quando per tornare a casa dalle gare in minimoto era praticamente obbligato a vincere. Andrea Dovizioso è uno di quelli che ha fatto la gavetta, uno che sa cosa significa il sacrificio, la dedizione, la difficoltà per arrivare ai massimi livelli. La sua carriera non è mai stata semplice, spesso sottovalutata, nonostante un mondiale in 125, due titoli sfiorati in 250 con una moto poco competitiva, 15 vittorie in MotoGP, alcune di grandissimo valore. Le sue sfide con Marc Márquez all'ultima curva sono diventate storia del motociclismo. La sua lucidità nel rimanere freddo e incrociare la traiettoria con il rivale ha fatto scuola. Le statistiche dicono che per il momento è il secondo pilota più vincente con la Ducati e il terzo italiano per successo in 500 MotoGP dopo Valentino Rossi e Giacomo Agostini. Numeri da pelle d'oca, eppure sono ancora in tanti a non credere nelle qualità del Dovi, che oggi, domenica 4 settembre a Misano, disputa l'ultima gara della sua carriera con un primato di 346 gare, delle quali 326 consecutive. Come ha detto una volta, è un ragazzo normale capace di cose speciali, un antidivo diventato suo malgrado personaggio, e se lo conosci lo apprezzi ancora di più. Per tutto questo grazie Dovi, e grazie Dovi di essere ospite dell'81esima puntata di A Tutto Gas. Buongiorno Andrea Dovizioso, ciao Dovi.
Ciao Gio.
Allora,
madonna che...
Che enfasi.
Sono emozionato.
Anch'io.
Tanti numeri.
Mi sono emozionato. Io sono emozionato, tu? Per niente.
No. Sono sereno, tranquillo. Mi fa piacere che giornalisti, comunque amici, riconoscano quello che è stato fatto in questi 20 anni.
Ecco, però non tutti lo riconoscono, Dovi.
No, vabbè, questo è normale, cioè per tutti succede questo.
Ma non, chi non ti dà fastidio in qualche maniera?
No, come chi ha letto il libro sa questa cosa, l'ho sofferta per tanti anni, per varie motivazioni, perché comunque sono sempre stato una persona riservata, quindi comunque di base si apre meno e questo mi aiuta. Poi dovevo anch'io maturare su certe cose e piano piano qualcosa è stato fatto.
Qualcosa è stato fatto sicuro. Senti, faccio un passo indietro. Nella premessa ho detto, ho raccontato di quella storia da bambino, no? Che eri quasi obbligato a vincere. Allora, ho fatto una cosa simile con Vinales un po' di puntate fa e lui mi ha detto, a ripensarci adesso, da bambino avevo troppa pressione. L'hai vissuta anche tu così?
La pressione l'ho vissuta tantissimo anch'io, ma la pressione arrivava totalmente da me, non arrivava da qualcun altro. Quindi essere obbligato a vincere per tornare a casa, tra virgolette,
sì, adesso l'ho un po' esagerata,
certo. Ma che adesso, analizzando con tranquillità, un po' da distante, tutti quegli anni lì era la realtà, ma che non, il ragazzino non vive.
Ecco, no, ma lui dice adesso che ho una figlia, lui mi ha raccontato Vinales, capisco che io non gli devo mettere quella pressione lì. Volevo sapere se anche tu in qualche maniera l'hai vissuta.
Allora, io la pressione però non ce l'avevo da nessuno. Okay. Cioè, mio babbo sognava che io potessi diventare un pilota, un gran pilota, ma io non ho mai percepito la pressione da mio babbo, cioè proprio per niente. Sono sempre stato talmente competitivo di mio che mi auto mettevo pressione. Cioè, è ben diversa la cosa. Arrivava
certo,
dentro di me
molto di fretta. Senti, ti metti tanta pressione da solo, sei molto competitivo di tuo, hai detto, è questa competitività che ti ha fatto accettare l'ultima sfida con la Yamaha o no, o qualcos'altro?
Ma c'è da dire che se sei competitivo rimarrai a vita competitivo, però nel diventare più grande, definiamola così, ci si modifica un po', nel senso che diventi meno spietato, meno aggressivo, cioè di base per arrivare a certi livelli devi essere talmente competitivo che passi sempre in un modo antipatico, cioè sfidi tutti, vuoi sempre essere il migliore, questo non crea simpatia, ma sei quasi obbligato, cioè, secondo me sei obbligato per arrivare a certi risultati e per arrivare a questi livelli. Alla lunga ti smussi un po', perché comunque non puoi, capisci che non puoi essere sempre il migliore, e poi comunque ti scontri con i migliori al mondo, quindi prima o poi arriva la verità, nel senso che c'è qualcuno che è meglio di te in certe cose.
Ma è difficile da accettare?
È inaccettabile. Ma è inaccettabile per tutti.
È vero. Beh, io da 56 anni accetto che non sono capace di fare certe cose, no?
No, è inaccettabile per tutti, che però dipende come reagisci a questa cosa, riesci magari ad assorbirla o a prendere spunto, però comunque usarla in un modo positivo per cercare di migliorarti, che è una cosa che bisogna fare continuamente.
Ecco, ma tornando alla questione ultimo anno con Yamaha, in tanti dicono lui non doveva tornare.
Se guardiamo i risultati, certo, chi è che ne direbbe di diversamente? Certo. Cioè, è normale, guardandola così, è così, sono d'accordo anch'io. Ma come ho già detto in altre interviste, quello che succede nella vita è tutto esperienza, e non è un modo di dire, è realtà. E secondo me tutto quello che ci succede c'è un motivo. E tutto succede non per caso, e quindi va preso nel miglior dei modi per cercare di capire e migliorarsi, o cercare di capire e andare nella direzione dove vuoi andare. Perché chi dice che questo anno è stato solo negativo? Chi lo guarda da fuori guardando i risultati.
Certo.
Invece a livello di esperienza mia, soprattutto uno come me che è molto dritto, razionale, e quando apre bocca è perché è convinto di una roba, non perché solo la pensa, mi si sono state smontate certe cose, certe convinzioni, ma queste cose qui fanno bene.
Quindi cosa ti ha dato di positivo questa stagione?
No, parlo generale, non vado nel dettaglio. Ti aiuta a aprire un po' la mente su certe cose, dove c'è margine di poter migliorarsi quando tu non lo vedi. Puoi migliorare certe cose quando tu di base vi dici no, questo non si può fare, questo si può fare. Invece non è mai così, nel senso che un po' si può sempre migliorare o modificare o approcciare quello che fai in un modo diverso, e l'esperienza, sia che sia negativa o positiva, ti può insegnare. E un anno così mi ha insegnato un sacco di cose, e per la mia situazione personale, dove sto andando, cioè al ritiro, un tipo di vita diversa sicuramente, un progetto a cui sto lavorando da tanti anni, tutto serve, non è prettamente chiuso al risultato in MotoGP.
Dove adesso sei molto sereno, ma durante la stagione eri anche molto cupo, molto frustrato, mi viene da dire. È così?
È così, ed è giusto che sia così, perché la MotoGP senza risultati non è divertente.
Questo l'hai sempre detto.
Ma è per tutti così. Poi chi non lo vuole dire non lo dice.
Ecco, però scusami, dove adesso magari mi insulterai, però ti faccio un paragone con Valentino Rossi, no? Che è uno che ha vinto, adesso non stiamo a dire le solite cose. Ecco, però lui è andato avanti anche senza risultati, pur essendo Valentino Rossi.
Lui è andato avanti, secondo me.
Sì.
Lui è andato avanti perché credeva di poter rifare, di ritornare a farlo.
Quindi è sempre quella la molla comunque che ti spinge.
Assolutamente. Poi, dato che ritengo Valentino una persona molto intelligente, furba, nel senso attenta e sveglia su certi aspetti di vita, secondo me è sempre stato abbastanza avanti su questi ragionamenti, cioè immaginarti cosa succederà più avanti o cosa ti succederà a tot anni. Lui, secondo me, una delle prime interviste che fece, mi ricordo benissimo, la mia paura è la vecchiaia, io ho paura di invecchiare, ed è la realtà.
È più Peter Pan di te lui?
Sì,
forse.
Sì, molto,
come carattere
molto, cioè. Da questo punto di vista secondo me è molto diverso. Questo ti dà la possibilità di, cioè, scusa, ha avuto paura di fermarsi perché sapeva benissimo che senza la MotoGP la sua vita rimaneva bellissima, perché se lo può permettere, ma non più come prima. Essendo consapevole di questa cosa qui, anche questo aspetto ha fatto sì che la portasse avanti il più possibile finché ha potuto. Quindi è un mix, secondo me è perché credeva di poter ritornare ad essere competitivo, poi comunque dipende anche nella direzione dello sviluppo della propria marca.
Certo.
Vabbè, perché certo, comunque sei certo, condizionato anche da quello, certo, e sicuramente certo, secondo me è stato abbastanza condizionato.
Ecco, e la vita di Dovizioso senza MotoGP tu l'hai già un po' provata nel 2021, mi sembra che ti sia piaciuta abbastanza come...
Ma come sempre, quando ti butti a capofitto in una situazione nuova, poi vengono fuori anche i lati negativi. È normale, tu vuoi tanto una roba, ma poi ci sono sempre i lati negativi, ma è la realtà della vita. Quindi sono già consapevole dei lati positivi e negativi, l'ho già assaggiata.
Già cavallo bianco e cavallo nero anche in questo.
Ah, mi faccio fatica a non viverla così. Cosa. E no, sì, sto bene, nel senso che ho una passione fortissima su certe cose, e quindi io vivrò di questo. L'ho vissuta nel 2021 e ritornerò a farlo lavorando su altri progetti, sperando che andranno in porto, e quindi io sono, diciamo, mentalmente coinvolto in un'altra cosa, e questo credo che faccia una grandissima differenza quando uno si ritira, perché quando ti ritiri ti cambia veramente tutto, cioè la programmazione annuale o gli impegni o l'attenzione che c'è cambia. Quindi se tu sei impegnato in un'altra cosa veramente perché
ci credi, perché ti piace,
credo faccia tanta differenza.
Assolutamente, credo anch'io. Senti, questa Ducati che va così forte, quanto c'è di Andrea Dovizioso? Se c'è qualcosa di Andrea Dovizioso, io dico che un po' c'è, dai.
Ma credo di sì, però sinceramente darti una percentuale e sapere esattamente che cosa è stato fatto negli ultimi due anni non lo so, non lo posso sapere, non mi sono interessato. Sono cambiate tante cose, la MotoGP un po' sta cambiando, il modo di guidare, ci sono sempre più accrocchi che diciamo modificano la guida del pilota, e quindi vedo proprio una MotoGP diversa dalla mia, che stiamo parlando solo di due anni e mezzo fa, quindi faccio fatica a rispondere su questa cosa. Ma come sempre, avendo fatto anche questa esperienza in Honda, quando su quattro moto ufficiali Honda quattro stavano nei primi cinque, vuol dire che la moto funziona e dà una base particolarmente buona. Credo che la Ducati in questo momento si trovi in questa situazione.
Senti, gli anni in Ducati sono stati i più esaltanti, ma anche i più esasperanti della tua carriera?
Esasperanti non so se è il termine giusto, però sono stati molto stressanti, perché diciamo che altri anni sono stati iper stressanti, perché comunque ognuno ha le proprie caratteristiche, e io ho sempre abbastanza sofferto quando non mi giocavo veramente il campionato, e quindi ne ho passati a tanti altri anni in questo modo qui. Però sono stati stressanti in un modo diverso, nel senso che quando diciamo sei il pilota che porta a casa più risultati della casa, ma a volte percepisci di non aver fatto bene a sufficienza secondo certe persone, è più difficile. Quando vai in pista, quando devi continuamente portare a casa al massimo, diciamo che non c'è quell'atmosfera, non c'è stata a volte quell'atmosfera tranquilla nella spinta e nell'aiuto e basta. C'era un aiuto ingegneristico, non a livello di rapporti, però faceva parte del gioco e a volte era così. Non dico che è sempre stato così, però diciamo che su 8 anni ci sono stati dei momenti di questo tipo.
Ma dove con un'atmosfera diversa dentro al box si poteva arrivare al titolo mondiale o no? O comunque separi le due cose?
Non sarebbe sbagliato rispondere secondo me a questa domanda, è presuntuoso, quindi non ti rispondo in questo modo. Credo che comunque i rapporti umani sicuramente possono aiutare.
Contano sicuramente. Ecco, a proposito di rapporti, secondo me tu hai avuto due grandi rivalità nella tua carriera per motivi diversi, una con Marco Simoncelli e una con Olga Lorenzo. Sei d'accordo intanto con la mia valutazione?
Diciamo che loro sono stati quelli sempre presenti
nella tua carriera, sì.
Quasi tutti gli anni, cioè sempre la stessa categoria. Quasi sempre la stessa categoria. Quindi diciamo che più coetanei. Sì.
Ecco, non so, volevo che mi raccontassi un po' questa rivalità.
Ma ben diversa, detto di lui, nel senso che con Marco è partita da 8 anni
con le minimoto.
Con le minimoto, due caratteri molto diversi, e quindi da subito c'è stato, diciamo, uno scontro, ma era uno scontro tanto sportivo, perché eravamo tutte e due particolarmente forti, e per, come dicevo prima, è inaccettabile
prendere paga,
prendere paga, e capitava tutte e due, quindi è stata sempre abbastanza tirata. E si è portata avanti questa cioè è andata avanti questa rivalità fino al MotoGP in modi diversi, perché abbiamo avuto dei caratteri diversi, questo hanno fatto la crescita delle due carriere, è stata molto diversa, quindi non tutti gli anni abbiamo fatto la stessa categoria, a differenza di Jorge. Però anche se non condividevo certe cose, certi approcci di Marco, alla fine c'è sempre stato un rispetto sportivo diverso.
E questo oggi ti viene riconosciuto in maniera chiarissima da papà.
Esatto, e questo Paolo mi fa particolarmente piacere, ed è una delle cose più importanti.
Assolutamente.
Jorge invece c'è sempre stata rivalità, ma molto distacco, perché comunque Jorge, diciamo che è particolare a livello di carattere, quindi non sono mai riuscito a parlarci più di tanto, c'è sempre stata solo rivalità, e quindi molto diversa, sempre distaccata questa cosa. Poi ci siamo trovati nella stessa squadra,
ecco,
a fine carriera quasi, ma sempre distaccata.
Però te ha fatto bene, secondo me.
Ma sicuro. Era il momento, un mio momento giusto, è arrivato un campione, e quindi ti sprona, e sicuramente è stato positivo anche nei confronti della Ducati, sicuro.
Ecco, ma oggi che tu hai fatto un percorso diverso da lui, perché da Ducati si è passato a Yamaha, ma in mezzo c'è stato un anno di stop, insomma è stato differente da quando lui è passato da Yamaha a Ducati, molto differente, le moto differenti, tutte le differenze del mondo, ma lo capisci un po' di più però rispetto a quando lui è arrivato in Ducati?
Sì, ma io c'ero già passato nei cambi moto, io so benissimo, ben prima di lui sono passato da una marca a un'altra, e queste botte di difficoltà, di caratteristiche di una moto diversa sono sempre accadute, nel senso, da fuori un pilota più o meno attento capisce i lati positivi della moto, ma i lati negativi, tutti i lati negativi, non li può capire. E vogliamo fare un esempio importante a Valentino Ducati, cioè stiamo parlando di Valentino Rossi, non si sarebbe mai immaginato titolare una moto di quel tipo lì. Questo è un altro esempio che ti fa capire, da fuori puoi farti un'idea, ma non riesci mai ad averla completa. E quindi è successo per me quando ho fatto da Honda a Yamaha, da Yamaha a Ducati, quindi io sapevo benissimo. Poi dipende qual è il tuo stile di guida, la tua caratteristica, dipende se, secondo me cambia abbastanza se da scorrevole devi diventare più stop and go o viceversa. Però ad ogni modo è sempre uno shock, perché se tu sei forte a fare una cosa, tu la puoi fare meglio di altri, l'altra cosa la puoi far bene,
ma non ti viene naturale,
quindi bene quanto viene facile, naturale a un altro campione non verrà mai.
Dove facciamo un po' di classifiche finali, l'avversario più forte con cui hai combattuto è Marc Marquez, o è difficile da dire?
No, non è una questione di difficoltà, è una questione di... Sì, io posso parlare della mia carriera, cioè io, se parlo di Valentino, io non ho combattuto... Ho combattuto contro Valentino negli ultimi suoi... Diciamo, i miei primi anni di MotoGP erano i suoi ultimi migliori. E dopo non è più il Valentino che ha vinto tanto, quindi come faccio a descrivere Valentino nello stesso modo? Quindi descrivere questa cosa è difficoltoso. Logico che Marquez, io sono arrivato secondo 3 volte in un momento di forma di Marquez, e quindi come
nel miglior momento di Marquez, forse.
In uno dei migliori momenti di Marquez, quindi faccio fatica a non mettere lui come lui era. È stato talmente forte in troppe condizioni, in troppe situazioni, che faccio fatica a mettere qualcuno sopra di lui, ma solo perché l'ho vissuto in quel momento lì. Perché se poi parlo di, cioè, in certi momenti, Dani, Chesi, Jorge e Valentino, cioè, voglio dire.
Per carità. Senti, invece la vittoria più bella, si chiede sempre, è difficilissimo.
Ma la vittoria più bella Posso mettere Austria 2019, la penultima vittoria, quando io ho passato Marquez all'ultima curva, perché era un momento particolare e abbastanza inaspettato, di conseguenza la botta dell'adrenalina è stata più grande. E la botta della linica
è tutto. Però vince al Mugello anche, non è.
Ma infatti fai fatica a dire questa, certo, è stata, certo, più bella dell'altra. Ci sono motivazioni diverse e emozioni diverse, però la più adrenalinica è stata quella.
La tua stagione più bella?
Allora, la stagione più bella vissuta meglio è quando vinci un mondiale, perché per tanti mesi ti senti più forte e quindi vivi per talmente tanti mesi, ti senti onnipotente, che quindi vivi particolarmente bene. Quindi parlo del 2004, anche se ero giovane, immaturo, bla bla bla, e di 125 però stiamo parlando. L'anno più forte dove io sono stato più competitivo, 17-18, forse io 17, perché forse la moto, nel 18 era più competitiva forse la moto, quindi mi verrebbe da dire io del 17, non lo so, però quei due anni lì.
E invece la delusione più grande?
Faccio fatica a risponderti velocemente perché ne hai talmente tante in una carriera così lunga che faccio fatica a dirne una. Tante, perché ci devi passare. Forse una è l'Austria 2016, quando ho vinto Iannone, nel senso che me la sentivo talmente mia quella vittoria e mi sentivo più veloce, e invece lui è stato bravo a scegliere la gomma migliore della mia e ha guidato meglio di me in gara e di conseguenza ha vinto lui. Quella è stata abbastanza forte, ma anche quella mi è servita.
Siamo veramente in chiusura, Andrea, e volevo chiederti cosa ti mancherà della MotoGP, se ti mancherà qualcosa. Ah no, scusami, prima la soddisfazione più grande al di là dei risultati sportivi che ti ha dato il motociclismo.
Quando la gente ti viene a fare complimenti, perché dagli occhi capisci le cose, perché puoi essere diplomatico, perché sei un personaggio, ti viene detto certe robe, succede continuamente, ma quando le persone vengono a farti complimenti descrivendo dei momenti di certe vittorie, e vuol dire che tu hai trasmesso un'energia, una gioia a, in questo caso, queste persone, mi riempie il cuore. Cioè proprio dici,
che figata,
wow, cioè sono riuscito a fare una roba del genere. Oppure mi viene in mente, che purtroppo, guarda, questa roba qui mi scoccia un sacco. Cioè, noi in Romagna abbiamo la riviera. State, le gare si guardano nei bagni. I miei amici, o comunque tutta la gente, chi è appassionata, o anche chi è semi appassionata, guarda la gara. No, ma pensa ad aver avuto una telecamera nelle vittorie, tipo in Austria. Sai quanto mi scoccia quella cosa? Cioè, sarebbe stato un video, un'immagine da riguardare ogni giorno della propria vita. Sarebbe stupendo, perché lì vedi la reazione di chi è contento,
che è naturale in quel caso,
che è naturale,
esatto,
di chi è stato contento di una tua vittoria, di una tua manovra. No, ma che figata.
Senti, cosa ti mancherà della MotoGP in generale?
Ma la MotoGP di base, tutto quello che alla fine ti abitui, ma se ci pensi tutto il seguito che ha la MotoGP ti rende un personaggio, e quindi cioè, è fighissima questa cosa. Io sono anti personaggio dal punto di vista che non mi piace essere al centro dell'attenzione, essere come posso dire, essere elogiato. Bla bla bla. Ma la gente che ti dà prestigio, ti è contenta perché c'è tutto questo seguito, è una roba che non avrai più dopo, e quindi è la realtà questa cosa qui.
E invece cosa non ti mancherà?
Ma due cose. Una sono, diciamo, alla lunga le routine, l'essere umano comunque si annoia, perché alla lunga siamo tutti fatti così, nonostante sei fortunato a fare una roba speciale. Due, diciamo che mano a mano che diventi più grande fai caso sempre di più alla superficialità e la non attenzione di cose importanti della gente, e questa cosa qui spesso noto nel paddock, questa cosa, e a volte ti viene da pensare, ma veramente vorrei essere in questa situazione? Cioè, che non è sul paddock della MotoGP, mi hai fatto una domanda, la vedo qua perché tanti anni sono prima, non che sia
l'hai contestualizzata,
anzi,
la MotoGP,
però diciamo che questa cosa dici ok, voglio ottenere questo risultato, mi devo prendere questi rischi, questa cosa qua, lo fai per te stesso, ma comunque tutto quello che c'è attorno, se non c'è un'attenzione di un certo tipo, non mi piace più di tanto questa cosa qua, è diventata un po' pesante questa cosa qui, quindi di conseguenza cerchi di vivere sempre più spesso con persone o delle situazioni molto meno importanti a livello mediatico, ma che sono vere.
Come il motocross.
E quindi alla lunga il motomondiale, è quello che dico, senza risultato diventa pesante.
Pronostico secco, chi vince il mondiale nella MotoGP?
A sto punto, perché da ogni gara cambia, a sto punto se
oggi scommetteresti un euro su? Oggi.
50 centesimi.
50 non centesimi, euro. Non esageriamo. Non
50 centesimi li metterei su Fabio perché spesso riesce a gestire situazioni che non mi aspetto e quindi questo forse gli darà la possibilità di poter gestire questo gap che ha da Bagnaia, ma in questo momento credo Pecco e Ducati hanno delle carte in più per poterlo vincere, solo che devono recuperare tot punti e non è semplice.
Amici e amici appassionati di moto e di moto mondiale, finisce qui l'81esimo episodio di A Tutto Gas. Io ringrazio tutti voi che siete stati all'ascolto e ringrazio soprattutto te, Dovi, ma non solo per questa intervista, per tutto quello che hai dato al motociclismo a noi appassionati. A me viene la pelle d'oca e mi emoziona un po'. Grazie Dovi.
Grazie Gio, grazie a tutti.